Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Gustavo Messina per la parte tecnica, grazie anche a Silvia Giovarrosa e Patrizio Ciprari in regia. Oggi vogliamo tornare a parlare di esorcisti. Lo spunto ci arriva dal 10° incontro di formazione degli esorcisti delle 18 diocesi della Sicilia, che si concluderà domani a Monreale, vicino a Palermo. Per questo io saluto Don Giuseppe Mielcic, ordinario di storia e teologia delle religioni allo studio teologico accademico di Trento, che è presente in Sicilia a Monreale, con il quale ci colleghiamo in diretta. Don Giuseppe, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a lei e saluti anche agli ascoltatori. Buongiorno anche agli ascoltatori.
Don Giuseppe, vogliamo ricordare subito in breve il senso di questo vostro incontro che riunisce gli esorcisti delle 18 diocesi della Sicilia.
Sì, lo scopo è formativo, ma anche finalizzato a favorire il confronto e il dialogo fra coloro che si occupano di queste persone che possono essere vittime dell'azione straordinaria del demonio. E io sono stato chiamato da Trento come relatore a parlare di alcuni aspetti magici, esoterici, occulti, presenti in alcune terapie alternative, per fare un discernimento.
Donna Mielcic, che rapporto c'è oggi nel mondo odierno tra l'esorcismo e i cattolici?
Ma ci sono varie posizioni. Qualche cattolico magari guarda questo fenomeno con una certa paura, oppure considera gli esorcisti dei preti un po' strani che vedono il demonio dappertutto. Però c'è anche una buona sensibilità, cioè molte persone si rendono conto del fatto che così l'esorcista è una persona, un presbitero che aiuta a fare un discernimento, un cammino spirituale e che quindi agisce con prudenza cercando di capire se c'è veramente un'azione straordinaria del demonio, che insegna la Chiesa però è molto rara e quindi richiede anche da parte di chi si rivolge all'esorcista la disponibilità a camminare in spirito di obbedienza e anche di una fede e di una vita cristiana più intensa.
Don Mielcic, ultimamente Papa Francesco ha riproposto una seria riflessione proprio sulla presenza del diavolo nella storia umana. C'è proprio per tornare a questo rapporto tra la pratica dell'esorcismo e i cattolici, c'è il rischio che una posizione non chiara da parte della Chiesa possa lasciare campo libero ai maghi, ai cartomanti, magari con danni maggiori?
Beh, sì, Papa Francesco appunto ha parlato in varie occasioni dell'azione del demonio in continuità, possiamo dire, con tutto l'insegnamento della Chiesa. E già Paolo VI nel 1972 aveva ribadito che chi non crede nell'esistenza del demonio come un essere personale è fuori dalla fede della Chiesa. E quindi gli esorcisti hanno un compito importante, prezioso, perché aiutano chi eventualmente, in casi molto rari, fosse sotto questa azione negativa, l'azione straordinaria appunto del demonio, aiutando anche però a riflettere sul fatto che il demonio agisce soprattutto in un modo ordinario, cioè normale, e colpendo la vita di tutte le persone attraverso la tentazione, il rifiuto della parola di Dio, un atteggiamento, le scelte di vita che sono in contrasto con il Vangelo.
Don Mielcic, quando si parla di esorcismo, il pensiero va a questa lotta tra bene e male che caratterizza un po' la storia umana al di là dei secoli e del tempo. Ma qual è il rapporto tra esorcismo e magistero della Chiesa?
Dunque, l'esorcismo è sempre stato considerato dal Magistero della Chiesa, sono sempre state offerte delle indicazioni molto precise perché si facesse una verifica molto accurata delle persone che si rivolgono all'esorcista proprio per evitare magari forme così, evitare che si cada nel miracolismo oppure che ci si rivolga all'esorcista con un atteggiamento quasi magico, pensando che così con una preghierina, una benedizione possa risolvere tutti i problemi delle persone. E su questo la Chiesa è sempre stata molto attenta, molto prudente e anche così il nuovo rituale degli esorcismi, l'ultimo, quello in vigore, contiene delle importanti premesse, indicazioni che aiutano gli esorcisti a procedere in modo corretto nella ricerca del vero bene delle persone che si rivolgono a loro.
Stando alle cronache che parlano spesso della pratica dell'esorcismo, ultimamente si legge sui giornali che c'è un aumento delle persone che vengono indicate come possedute dal demonio. Questo è un dato reale, secondo voi? Siete riuniti anche per questo, per fare una riflessione più generale sull'esorcismo, voi in questi giorni a Monreale, vicino Palermo. Sono dati reali oppure sono dati sempre da leggere con grande prudenza?
Diciamo che in generale la Chiesa ritiene, ma anche un po' l'esperienza degli esorcisti, che la possessione diabolica, che è il livello più grave dell'azione straordinaria del demonio, è molto rara e questo continua ad essere vero. D'altro canto però bisogna tenere presente una cosa, che oggi c'è tuttora spesso un certo abbandono della vita cristiana, della vita sacramentale, e contemporaneamente tante persone vanno invece a cercare aiuto da operatori dell'occulto e quindi dai maghi, e per la Chiesa questo è un pericolo, perché oppure anche il ricorso alle sedute spiritiche può essere un fattore che espone a questi rischi, all'azione straordinaria del demonio. Quindi questi due fattori messi insieme a volte possono scatenare dei problemi gravi. Io me ne occupo anche in un mio libro che è uscito proprio in questi giorni, che si intitola Religiosità e Medicina Alternativa, della Dario Flaccovio Editore, in cui evidenzio come in alcune tecniche di terapia alternativa ci sono degli elementi di tipo magico, occultistico, che sono pericolosi anche da un punto di vista spirituale.
Ecco, possiamo fare degli esempi, Don Mielcic, perché spesso anche i nostri ascoltatori lo possono forse verificare, ma insomma molte persone in difficoltà vanno anche e cercano riferimenti che possono essere rischiosi da questo punto di vista.
Sì, beh, ad esempio nella cristalloterapia si dice che l'uomo può dettare degli ordini ai cristalli, obbligando a questa presunta energia poi di eseguire questi comandi, come aiutare a trovare un lavoro, a risolvere problemi di amore o quant'altro. Oppure ci sono dei cristalli che vengono chiamati cristalli channeling, perché vengono utilizzati per entrare in contatto con delle entità spirituali, ma non meglio precisate, che poi alla fine si scade in questo modo in una pratica di tipo spiritico, perché si pensa di entrare in contatto con queste entità, ma si cade in quella pratica spiritica che è proibita dalla parola di Dio nel libro del Deuteronomio, in cui si dice non si parli, non ci sia in mezzo a te chi interroga i morti. Quindi occorre molta prudenza, ci sono questi aspetti magici, astrologici, riferimenti all'oroscopo, allo zodiaco, ad esempio anche in altre tecniche come nella pranoterapia oppure nel ricorso all'uso del pendolino, la radiestesia, che sono pericolose e che vanno quindi evitate.
Per chiudere il suo intervento, Don Mielcic, lei sta in qualche modo coordinando questo incontro di formazione degli esorcisti delle diocesi della Sicilia, parlando di discernimento nelle terapie alternative. Che cosa avete concluso al riguardo?
Abbiamo concluso che purtroppo la gente tante volte ha il sospetto che ci siano dei maghi, che sono operatori dell'occulto, ma fa più fatica a evidenziare gli aspetti magici, esoterici, occultistici presenti in alcune terapie alternative. Ad esempio c'è chi propone delle terapie angeliche e dice di potersi rivolgere all'angelo, agli angeli, obbligandoli a eseguire la guarigione con delle tecniche, dei simboli di tipo magico. Ma le persone fanno più fatica in questo caso a cogliere che lì ci sono degli aspetti pericolosi da un punto di vista spirituale e che quindi anche in questo caso occorre assolutamente evitare di farvi ricorso.
Grazie a Don Giuseppe Mielcic, ordinario di storia e teologia delle religioni allo studio teologico accademico di Trento, in diretta da Monreale per questo 10° incontro di formazione degli esorcisti della Sicilia. Grazie e buon lavoro, e dovremo avere ora il nostro microfono, sempre da Monreale, in diretta Fra Benigno dei Frati Minori Rinnovati, che è un esorcista.
Sì, pronto, sono Frate Benigno.
Frate Benigno, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì.
Frate Benigno, lei ha certamente un contatto diretto, quotidiano, con il bene e il male. Allora, forse anche a beneficio di noi stessi, di noi ascoltatori, dovremmo cominciare a capire chi era Satana. Nella tradizione popolare, Satana viene identificato con un angelo caduto dal cielo.
Sì, penso che le persone che vengono da noi altri sanno di questa entità che esiste e che opera. Loro sentono di essere vittime di questa azione e quindi si rivolgono a noi per avere un aiuto di liberazione.
Ecco, voi come esorcisti siete in grado di riconoscere i sintomi veri, reali o non veri delle presenze malefiche? Come vi regolate?
Direi che noi esorcisti ci troviamo come si trovano i medici, nel senso che a volte ci sono gli elementi chiarissimi per un discernimento, quindi riconoscere quella che è l'azione straordinaria del diavolo che si può manifestare attraverso la vessazione, la possessione oppure l'infestazione diabolica. E altre volte diventa un po' più difficile. In questo caso noi abbiamo anche la possibilità, io almeno ho la possibilità, di avere anche un'equipe medica che collabora con me, per cui certi casi un po' più complessi li esaminiamo insieme con l'equipe medica. Per cui poi poi partecipano naturalmente l'equipe medica all'esorcismo per vedere e valutare gli elementi che affiorano durante l'esorcismo, e poi cerchiamo di riflettere per orientarci. O capiamo che si tratta di una patologia, quindi rimandiamo ai medici, o ci rendiamo conto che si tratta invece di una possessione, una vessazione, quindi un disturbo spirituale per cui ha bisogno dell'esorcismo. A volte si verifica il caso che ci sono le due componenti, cioè c'è una patologia in corso, ma anche c'è un'azione del maligno, per cui bisognerà seguire le due terapie, la terapia esorcistica, ma anche la terapia medica.
Frate Benigno, quali sono i maggiori sintomi di sospetto di possessione diabolica con i quali voi vi misurate?
E soprattutto è l'avversione al sacro, questo è il punto di riferimento per noi ben preciso. Ti porto un esempio. Cioè qui a Palermo, per esempio, in estate ci dovesse essere una persona che ha una crisi a livello psichico, quindi ti sviene, non so, e se dovesse mettere un po' di acqua fresca in testa, certamente ti ringrazierebbe perché sentirebbe un beneficio. Prova invece a mettere quell'acqua fresca che sia anche benedetta, comincia alle volte a gridare, sto bruciando, evidentemente cioè, diventa un elemento, un sintomo che ci può aiutare già a orientarsi. Poi se a questo sintomo, se questo elemento si aggiungono tanti altri elementi, allora tu ti orienti. Per esempio, uno degli elementi che mi può aiutare moltissimo è il problema, per esempio, di certe risposte. Cioè, io ho imparato dalla medicina che quando c'è una crisi psichica, naturalmente le potenze intellettive e volitive si abbassano, no? E invece quando c'è una crisi e tu puoi avere il sospetto che si tratta di uno sdoppiamento di personalità, un fatto patologico, e cominci a fare delle domande e ti dà delle risposte così profonde, ti rendi conto che lì hai a che fare non con una sdoppiamento di personalità, quindi un fatto patologico, ma con quelle entità di cui parla la Bibbia. Ti porto un esempio. Ricordo una volta in uno sdoppiamento di personalità, chiamiamola così per il momento, questa nuova personalità mi dice: è mia, non te la do. E io ho detto: senti, fammi capire, è tua. L'avesse detto Gesù, l'avrei capito.
Quindi voi parlate con il diavolo in determinate condizioni.
Sì, dico, l'avessi detto Gesù, è mia, lo capirei, perché lui ha dato la vita per questa persona. Tu cosa hai dato a questa persona perché possa dire di essere tua? Risposta: odio. Ma almeno odiando ne ricavo un beneficio? Nessun beneficio. Guarda, teologicamente, risposta perfetta. Così come Dio non sa fare altro che amare. E amando non può utilizzare quest'amore per crescere nella felicità, perché è infinitamente felice. Così il diavolo non sa fare altro che odiare. E non può utilizzare l'odio per avere un po' di refrigerio, tra virgolette. È una risposta che un ammalato a livello psichico non mi può dare. Allora questo mi orienta che ho da fare invece con quell'altra personalità di cui parla la Bibbia.
Frate Benigno, chi sono le persone, quali sono le persone più colpite? I giovani, gli anziani o non c'è distinzione in questo caso?
No, non c'è distinzione, no. Cioè, può capitare. Di fatto avviene questo elemento, cioè è chiaro che uno che è disturbato, un uomo per esempio, così come non va a messa, cioè magari non va nemmeno dall'esorcista perché pensa un po' che si tratta di altri fattori, può essere una patologia, quindi non, la donna magari che è più vicina si orienta magari a chiedere quantomeno all'esorcista, ma credo che non c'è differenza tra l'uno e l'altro.
I bambini possono essere posseduti?
No, teoricamente sì, soprattutto se c'è stato da qualche ostetrica satanista che consacra magari il bambino al momento della nascita al diavolo, potrebbe esserci qualche problema. Mentre mi sono, almeno nella mia esperienza...
Cioè c'è anche questo rischio, sono argomenti molto delicati, frate Benigno, però sì. Anche di grande impatto e interesse. Cioè, quindi una mamma deve stare anche attenta a chi mette in mano il proprio bambino al momento del concepimento.
Certo, certo. Poi ci mettiamo nelle mani del Signore, perché per quando uno stia attento, vigili, c'è qualcosa che poi sfugge al controllo. Ma io nella mia esperienza ho avuto invece casi di diversi bambini che magari mi dicono i genitori, guarda, il mio bambino ha 6 anni, 5 anni, non riesce a dormire, mi dice stranamente di vedere delle persone, ma ho notato che faccio una semplice preghiera e tutto si normalizza, cioè il bambino riprende a dormire tranquillamente, non ha più quei disturbi, quindi io ringrazio il Signore di questo.
Frate Benigno, noi la terremo molto a lungo, abbiamo ancora pochi minuti. Si può parlare, perché l'esorcismo di solito noi lo intendiamo sulle persone, ma si può parlare anche di esorcismi, ad esempio, in una casa?
Certo, quello si chiama infestazione diabolica, previsto dal rito dell'esorcismo, e noi applichiamo quello che è l'appendice prima, che è previsto per questo. Quindi l'azione del maligno straordinaria può toccare le persone, sia da un punto di vista di possessione diabolica, nel senso che il diavolo sospende le 3 facoltà di intelligenza, volontà e memoria e gestisce lui il corpo, è la forma più grave. Poi abbiamo la vessazione diabolica, il diavolo, i demoni dall'esterno disturbano la persona o colpendo la sua dimensione somatica oppure la sua dimensione psichica con idee ossessive, va bene, ma poi ci può essere infine la infestazione diabolica. Naturalmente bisogna stare attenti, perché se si tratta per esempio di armadi che visibilmente si spostano da soli da una parte a un'altra della stanza, se si aprono le finestre da sole improvvisamente, le porte chiuse a chiave si aprono improvvisamente, evidentemente tu hai degli elementi più chiari di un'infestazione diabolica. Quando invece si tratta, non so, di vedere e di sentire, lì ci può essere anche un disturbo della percezione conosciuta in psichiatria, per cui bisogna fare poi un discernimento, cioè vedere altri elementi messi insieme per poter noi capire se si tratta di un disturbo della percezione, quindi un fatto patologico, e non invece qualcosa che dipenda dal maligno.
Quindi si può concludere, frate Benigno, che c'è un'azione del maligno sui corpi ma anche sulle cose?
E anche sulle cose. E le cose, addirittura il rito degli esorcismi nuovo prevede un'ultima possibilità che non era previsto nel vecchio rito, e cioè ci può essere la Chiesa che è oggetto particolare di persecuzione, no? Per cui si riesce a intravedere che c'è un'azione straordinaria del diavolo. In questo caso è previsto anche l'esorcismo. Anzi, in questo caso il vescovo, dicono le norme, può, come dire, è soltanto lui, convocare una comunità e incaricare un sacerdote che faccia pubblicamente delle preghiere di esorcismo.
Cioè il maligno può colpire la Chiesa come istituzione?
Come
una diocesi?
Come istituzione, io aggiungerei anche una diocesi, per esempio, colpita in maniera tutta particolare, per cui si fa un discernimento che non si tratta di un'azione normale, ordinaria, ma straordinaria. In questo caso è previsto anche l'esorcismo. Questo lo prevede il nuovo rito. Però una cosa che vorrei sottolineare, dato che ci troviamo qui in diretta, è che alla fine l'azione straordinaria, che è composta dalla possessione, vessazione, infestazione, noi abbiamo escogitato un'espressione, è come la punta dell'iceberg, insignificante tutto sommato. è che c'è una massa che non vediamo, più pericolosa. In questo caso la tentazione è l'arma più pericolosa nelle mani del diavolo, perché con la tentazione lui vuole distaccare l'uomo da Dio facendolo peccare. E quindi se riesce in questo, il diavolo cade sotto il dominio, cioè la persona cade sotto il dominio del diavolo.
La tentazione, quindi è importante questo aspetto.
Sì, questa è la cosa più importante. Le persone non si rendono conto, sono più preoccupate dell'azione straordinaria, e dicono i nostri vescovi che è da stolti, ed è vero, preoccuparsi dell'azione straordinaria del diavolo e non preoccuparsi invece della tentazione, del peccato, che è la cosa più pericolosa.
Grazie a Fra Benigno dei Frati Minori. In diretta da Monreale per il 10° incontro di formazione degli esorcisti delle diocesi della Sicilia. Frate Benigno, siete verso la conclusione, come sta andando questo incontro?
Molto bene, abbiamo un relatore, questo padre Giuseppe Mielcic, competente in materia, ci sta aprendo nuovi orizzonti stupendi e meravigliosi, siamo contentissimi. C'è stata una buona partecipazione, penso che qui della Sicilia sono stati ben 40 sacerdoti residenti, poi ci sono state quelle che magari andavano e venivano perché sono magari paesi vicini, ma eravamo un 45 sacerdoti che abbiamo partecipato a questo convegno.
Grazie a Fra Benigno. Noi chiudiamo questo collegamento da Monreale in Sicilia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.